Grazie intanto dell'invito. Sull'acqua io non entrerò nel dettaglio perché lo spettacolo è chiarissimo, insomma, è diciamo anche più incisivo, no, di molti discorsi. Io proverò con voi a fare invece, a aiutare la nostra riflessione collettiva sul perché siamo arrivati qui, cioè che cos'è che sta succedendo, che cosa è successo. Tanto io dico che noi siamo immersi in una crisi che è sistemica, e cioè che è insieme economica, ecologica e di democrazia. E questa volta noi, quando dico noi intendo un noi molto ampio, non ce la caviamo se non l'affrontiamo nella sua complessità. Cioè questa volta non c'è un tempo per la crisi economica e poi forse un secondo tempo per la crisi ecologica e poi forse addirittura un terzo tempo in cui affrontiamo la crisi democratica. O l'affrontiamo nella sua complessità oppure non ne usciamo dal nostro punto di vista, ovviamente. Perché se le famiglie non arrivano alla terza settimana del mese, il pianeta non è arrivato al 21 di agosto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 21 di agosto noi abbiamo esaurito le risorse disponibili nell'anno 2010. Vuol dire che dal 22 di agosto stiamo consumando più risorse di quelle che il pianeta offre. È la prima volta che arriviamo addirittura ad agosto e quindi diciamo, c'è un problema gigantesco dietro questa cosa. Ora però proviamo a capire perché siamo arrivati qua, cioè perché io spesso sento delle semplificazioni, no? Come se ci fosse qualcuno di particolarmente feroce che è arrivato, immaginiamo già tutti di chi stiamo parlando, ma lo dico subito, il tiranno prima o poi se ne va, ma non è quello il solo problema che abbiamo purtroppo. Io non credo che siano arrivate persone particolarmente feroci a gestire i governi rispetto a tempi precedenti. Io penso che questa è una crisi strutturale e sistemica per cui le politiche a cui stiamo assistendo sono necessarie per poter mantenere questo modello di sviluppo. Cioè non sono particolarmente feroci rispetto ad altri, semplicemente sono necessitati ad attaccare i diritti del lavoro e i beni comuni. Perché? Che cos'è questa crisi? Gli economisti la chiamano crisi da sovrapproduzione di beni materiali e mancata allocazione su nuovi mercati. Gli economisti parlano difficile, le persone pensano che hanno ragione a prescindere. Detta più in termini comprensibili a tutti, significa in buona sostanza che negli ultimi 30 anni le politiche liberiste, cioè quella idea strana per cui l'intero pianeta, ma anche l'intera vita delle persone deve essere affidata al mercato, ha aumentato esponenzialmente le diseguaglianze sociali nel pianeta. Cioè la parte più povera del mondo e la parte ricca del mondo non sono mai state così distanti, al punto che c'è una grande fetta della popolazione del pianeta che non può nemmeno accedere, ammesso che sia desiderabile, al ruolo di consumatore, cioè semplicemente non può comprare più nulla. Contemporaneamente la parte, diciamo, più ricca del pianeta, a cui con diverse stratificazioni sociali apparteniamo anche noi, è in via di saturazione di beni materiali comprati. Io posso convincervi con la pubblicità e gli incentivi dei governi di centrodestra e centrosinistra che la vostra automobile ogni 2 anni va cambiata, ma nessuno di noi può comprare 10 automobili. Io posso convincere soprattutto i più giovani che il telefonino che hanno in tasca dopo un mese obsoleto perché esce il nuovo modello, quindi con la pubblicità convinco che devono assolutamente comprare il nuovo modello, ma nessuno di noi può comprare 10 telefoni a testa, cioè c'è un processo di progressiva saturazione di beni. E cioè siamo in una situazione per cui chi può comprare ha sostanzialmente già comprato tutto. Contemporaneamente io non posso aprire nuovi mercati perché? Perché quella parte di pianeta è stata talmente impoverita che non può comprare più nulla. Questo è l'impasse del sistema, che è un'impasse sistemica, cioè strutturale, non è una crisi temporanea, contingente, è una crisi veramente strutturale. Ora però, siccome questo modello di sviluppo si basa sull'apertura di nuovi mercati e la produzione di profitti, da qualche parte io devo andare a prendere i soldi. Ora non posso farlo con la parte diseredata del pianeta perché non può comprare più nulla, devo tornare da quelli che possono comprare. Ma voi avete già comprato tutto, che vi faccio comprare? Ah, se io comincio a dire che l'istruzione, la formazione e la scuola non sono più un bene comune, ma sono un bene economico, e succederà che una parte della popolazione non studierà, ma quella che può studiare paga per poterlo fare. Se io comincio a dire che la salute non è più un diritto, ma è un bene economico, e succederà che una parte della popolazione morirà perché si curerà in ritardo, ma chi può pagare comprerà questo bene economico, quindi pagherà per poter avere questo diritto. Se io dico che l'acqua è un bene comune, non è più un bene comune, ma un bene economico, ho fatto bingo. Perché io per farvi consumare l'acqua non ho nemmeno bisogno della pubblicità. Pubblicità mi serve per farvi comprare l'acqua minerale dove ci guadagno 1.000 volte tanto. Ma per farvi consumare acqua, voi siete semplicemente necessitati a farlo tutti i giorni per sempre. Anzi, addirittura quella parte del pianeta diseredata che vive con un dollaro al giorno e se dovrà decidere come spendere quel dollaro, lo dovrà fare per l'acqua, perché senza acqua non vive, per garantirsi la propria sopravvivenza. Questo è il motivo per cui noi oggi siamo qui. Cioè, non è che è arrivato qualcuno particolarmente feroce, eliminato il quale si torna a un'idea di normalità e di buon senso comune. Questo modello è, in una crisi strutturale, l'unica possibilità di prosecuzione di questo modello è l'attacco ai diritti del lavoro e la messa sul mercato di tutti i beni comuni e servizi pubblici. Lo dico perché così è chiaro anche a chi magari proviene da culture più tradizionali dal punto di vista della sinistra o dei movimenti, che la battaglia per l'acqua è centrale. Non è una cosa da ambientalisti. Con tutto il rispetto per gli ambientalisti, non è una cosa secondaria rispetto alla crisi economica. Per i motivi che ho detto io, questo modello da qualsiasi parte si apre un conflitto, quel conflitto va direttamente al centro di questo modello. Allora la battaglia sull'acqua che è partita, cui tutti abbiamo partecipato, che ha dimostrato questa straordinaria attivazione di cittadinanza diffusa, io devo dire che ma credo sia esperienza di tutti, chi ha fatto i banchetti non ha avuto bisogno di spiegare chissà quante cose, soprattutto le persone arrivavano a firmare a testa alta. Io conosco pochissime persone che vanno a votare a testa alta. Normalmente si va a votare, si esce, si dice, che dobbiamo fare? No? Invece i banchetti arrivavano convinti che quello che stavano per fare era qualcosa che poteva determinare un cambiamento, che può determinare una modifica, che quello che loro fanno può contare. Allora la battaglia dell'acqua diventa centrale, ma l'acqua ovviamente è un paradigma, non ha una sua specificità, simbolicamente ovviamente sì, tanto è vero che tra tutte le lotte sui beni comuni è quella più avanzata. Ma l'acqua è un paradigma di che cosa? Dei beni comuni. E dietro questo ci sta tutto il ragionamento sulla democrazia. Voi vi siete mai domandati come mai? Anche qui siamo in presenza di folli oppure no? Come mai l'attività principale dei sindaci negli ultimi anni sembra quella di emettere ordinanze per regolare i comportamenti individuali e collettivi? Se ci pensate, 15-20 anni fa un sindaco manco se lo sognava di stabilire a che ora doveva, chi poteva stare al semaforo, da che parte si doveva inginocchiare per pregare. O quelle ordinanze incredibili per cui non si può fumare nei locali, ma non si può bere la birra fuori, per cui uno deve stare sulla porta con la sigaretta in un braccio fuori dal locale e il boccale di birra dall'altra, perché deve rispettare entrambe le ordinanze, no? Sono impazziti i sindaci? Ma io non credo. Io credo che sta succedendo qualcosa. Cioè noi stiamo progressivamente assistendo alla costruzione di tante democrazie autoritarie e territoriali. Perché succede questo? Ma provate a immaginarvi il Consiglio Comunale di Torino. Allora un consigliere dirà: sindaco, discutiamo di acqua. Se no dice no, l'acqua abbiamo fatto un SPA, la discute il Consiglio di Amministrazione. Vabbè, un altro consigliere dirà, vabbè, discutiamo dei rifiuti. Eh no, sui rifiuti abbiamo fatto un SPA, discute il Consiglio di Amministrazione. Discutiamo di energia, sì, figuriamoci, energia si discute fra l'Algeria, Putin, a livello europeo, e comunque abbiamo fatto un SPA, la discute il Consiglio di Amministrazione. Allora un altro dirà, vabbè, discutiamo il trasporto pubblico locale, stiamo scherzando, abbiamo fatto un SPA, la discute il Consiglio di Amministrazione. Capite dove siamo arrivati? Noi votiamo dei consigli comunali, convinti che i consigli comunali debbano discutere di quello che fa di noi, non una somma di individui, ma una comunità, cioè i beni comuni. Il comune si chiama così per quello. La Repubblica non è l'assenza di monarchia, è res pubblica, cosa pubblica. Beh, noi votiamo dei consigli comunali e scopriamo dopo, e forse neanche ce ne accorgiamo, che quei consiglieri comunali non hanno più l'oggetto del loro lavoro. Perché? Perché i beni comuni sono stati tutti esternalizzati in SPA e discutono dei beni comuni delle persone che stanno in consiglio di amministrazione, che nessuno di noi ha votato, e però sono loro che decidono sui nostri beni comuni. Sarà per questo che i sindaci devono ritrovare una legittimazione? E insieme a questo, se io a voi tolgo i servizi pubblici, i beni comuni, non è che vi tolgo solo un diritto individuale, io frantumo i legami sociali tra di voi. Voi diventate una comunità che non è più tale, diventate una somma di individui, ciascuno in competizione l'uno con l'altro. Cioè l'orizzonte che mi viene proposto è la solitudine competitiva. Ciascuno da solo sul mercato in diretta competizione con l'altro. Allora non esiste più il diritto al lavoro, ma diventa il dovere di dimostrarsi occupabile. Io devo andare sul mercato in competizione con lei e devo dimostrarmi più occupabile di lei, cioè più conveniente. Vuol dire che devo accettare meno diritti, meno salario, eccetera, perché così sono più occupabile e posso accedere al lavoro. I beni comuni non sono più tali, ma diventano beni economici che io devo acquistare come merci qualsiasi. Ora però questa cosa provoca anche una frammentazione sociale tra le persone. Siete mai domandati quali sono i reati che stanno aumentando esponenzialmente negli ultimi 4-5 anni? Non sono i reati legati alla microcriminalità, dell'illegalità diffusa, un po' legata anche alla migrazione illegale, clandestina e tutte queste cose che ci raccontano. I reati che aumentano esponenzialmente sono i reati di violenza commessi all'interno delle relazioni affettive e di prossimità. Detta tutta, poi vuol dire che sono gli uomini che ammazzano le donne, perché poi ovviamente c'è la questione di genere che attraversa questo, ma vuol dire che ci sono dei raptus speciali in giro? O vuol dire che oggi le persone sono tutte, ciascuna più sola e ha meno relazioni su cui può contare e allora dentro quelle relazioni si gioca tutto, desideri, gioie, dolori, rabbie, frustrazioni e quando quelle relazioni si incistano e si incrostano non succede più come una volta che magari un adolescente scappava di casa perché si immaginava un palcoscenico più ampio e se la sua relazione primaria non funzionava si immaginava di poter accedere ad altre relazioni compensative fuori dal proprio spazio familiare. Oggi io ho pochissime relazioni, dentro li gioco tutto e se le cose vanno male io gioco il rapporto di forza. Tutto questo ha a che fare con le privatizzazioni dei servizi, ha a che fare con il fatto che le comunità non sono più tali ma sono diventati luoghi di solitudine competitiva. Tutto questo ha a che fare con la democrazia. Allora, la partita dell'acqua dei beni comuni non è semplicemente la partita per dire e no, sull'acqua non si può. Tanto è chiaro che va detto che no, sull'acqua non si può. Ma la partita è ben più ampia, perché vuol dire che noi dobbiamo riappropriarci di ciò che ci appartiene. Noi dobbiamo cominciare a dire che esistono delle cose che vanno oltre la proprietà pubblica e la proprietà privata. Io parlo di proprietà sociale, qualcun altro parla di proprietà comune, non è importante. La cosa importante è che esistono dei beni che sono di tutti e di nessuno in maniera esclusiva e soprattutto che nessuno può permettersi di vendere. Ora, a parte il fatto che io metterei come prerequisito per chi si candida a sindaco che pensa che il pubblico può funzionare, perché nel pianeta ovviamente c'è spazio per tutti, ma se io penso che è meglio il privato del pubblico non si capisce perché mi candido ad amministrare il pubblico, forse perché non trovo spazio nel privato. Ma detto questo, io non penso nemmeno che si possa mettere in discussione che qualcuno può mettere sul mercato i beni comuni. Cioè non è che se io ho la maggioranza, fingiamo, perché poi non è vero che non ho la maggioranza, facciamo finta che io ho la maggioranza che vuole vendere un servizio, io non lo posso fare a prescindere. Perché, scusate un attimo, se voi andate in una riunione di condominio, l'amministratore che dovrebbe gestire gli spazi comuni decide che ha venduto l'ascensore, che ha venduto le sue, cosa fate? Lo buttate giù dalla finestra se siete particolarmente affetti da solitudine competitiva, se siete persone un attimo più serene lo licenziate, è evidente. Allora, dire Dietro questa cosa c'è un enorme problema di democrazia. E quando noi diciamo democrazia, diciamo almeno due cose. Uno, per riappropriarsi della democrazia bisogna uscire dal sistema delle SPA. Guardate, la SPA Totale Capitale Pubblico, che qui a Torino è stata fatta sull'acqua, per un certo periodo è stato un argine, no? Perché? Perché i rapporti di forza erano per le privatizzazioni e quindi ci si è assestati dicendo faccio la SPA ma non apro ai privati. Quell'argine non funziona più. Quando arriva un'alluvione, butta giù gli argini, la cosa più idiota che si può fare è ricostruire gli argini esattamente come prima dell'alluvione, no? In Italia succede sempre così, ma tutti sanno che non è così che bisognerebbe fare. Se quell'argine non tiene più, la partita non può essere dire che va bene quell'argine, perché quell'argine è stato sfondato dal decreto Ronchi, ma è stato anche sfondato molto più piacevolmente da un grande movimento per l'acqua che dice fuori dall'SPA i beni comuni devono tornare nella disponibilità delle comunità locali e della democrazia partecipativa. Allora la partita che si gioca oggi è fra chi vuole privatizzare e chi vuole ripubblicizzare. Non c'è più quella striscia di mezzo dove uno può dire sì, non ho privatizzato, però ho fatto l'SPA. Quella partita lì è finita. Adesso c'è un'altra partita e 1.400.000 persone dicono che la vogliono giocare fino in fondo, che la vogliono giocare a livello più alto. Guardate bene che se io rimango nell'ambito dell'SPA, anche quella totale capitale pubblico, io sto fuori dalla democrazia e dal controllo popolare. Vi faccio un esempio che non c'entra con i servizi pubblici locali. Io per girare l'Italia, purtroppo, non purtroppo perché è piacevole girare l'Italia, però sono un cliente di Trenitalia SPA, che è un SPA che fa le guide del pubblico. Io ho la netta percezione che ogni volta che prendo un treno entro in territorio ostile. Se prendo un regionale ci manca solo di dare due schiaffi prima di salire ed è chiara la partita, ma anche quelli a lunga percorrenza. Io ho la netta sensazione che sono una persona da cui estrarre il massimo valore aggiunto per tutta la mia permanenza dentro il vagone del treno per il periodo di tempo che dura il viaggio. Adesso addirittura passano delle cose, degli annunci dove se per caso volete razionalizzare, no, per razionalizzare il vostro tempo di viaggio, quindi hanno già stabilito che non è razionale il mio tempo di viaggio come lo gestisco, se voglio posso fare dei corsi in inglese alla carrozza 3 per la modica cifra di 30 euro a mezz'ora. Succedono cose di questo genere diciamo, sui treni a lunga percorrenza, no? Che stabiliscono che se io leggo il giornale, studio o mi leggo un libro o dormo, non è un modo razionale di gestire il tempo. Per razionalizzarmi devo andare a carrozza 3 e fare una bella lezione in inglese, immaginate quelle 8 del mattino con che diciamo, presenza, a 30 euro ovviamente, perché per razionalizzare bisogna sempre spendere. Bene, Trenitalia è un'SPA a guida del pubblico, con chi si incatta, scusate il termine, la gente? Con lo Stato? Come fate a spiegare alle persone che stanno viaggiando su un SPA totale capitale pubblico, quindi sono privati? Tra l'altro Trenitalia questa cosa la fa così bene, perché voi andate sul sito a prenotare un biglietto, fino a 5 mesi fa usciva, se voi cliccate www.trenitalia.it, usciva www.trenitalia.it, come è normale nella logica. Se voi oggi cliccate www.trenitalia.it, vi esce www.ferrovie-dello-stato.it. Perché? Perché loro hanno capito che il livello di sopportazione è arrivato al limite e quindi devono indicare il bersaglio. Tenete conto che non esiste le ferrovie dello Stato, non esistono più. Si chiama Trenitalia, RFI, ma se voi cercate Trenitalia esce fuori ferrovie dello Stato. Così tra qualche mese, quando arrivano i treni totalmente privati, di De Benedetti, Montezemolo, eccetera, la gente dirà benissimo che arrivano i privati, perché il pubblico non funzionava. D'altronde, come si fa a controllare un SPA? Se ti ha un ente di diritto privato, voi provate a chiedere documenti in SPA, l'SPA vi risponderà come se voi chiedete documenti alla Fiat, che non è tenuta a darvi. Provate a chiedere a un SPA di fare una campagna per il risparmio idrico. Se un consigliere di un SPA propone una cosa di questo genere, dovrebbe essere buttato fuori a calci. Perché? Perché va contro la ragione sociale dell'SPA, il cui unico scopo è produrre dividendi e utili per gli azionisti. Se io gli utili li faccio vendendo l'acqua e un consigliere propone di non vendere l'acqua, di vendere meno acqua, va contro la ragione sociale dell'SPA. non sono fantasia. Firenze, Publiacqua, mista pubblico-privato del Comune di Firenze, 60% Comune di Firenze, 40% ACEA. Curioso anche questo, che ACEA a Roma è la parte pubblica, poi prende il treno da Firenze per il privato. Immaginate, no? Che a Roma dice no, perché l'acqua è un diritto, un bene comune, e poi prende il treno e arriva e dice alla parte pubblica: che me ne frega a me che l'acqua è un diritto, io devo guadagnare. Sono le stesse persone, prendono il treno, un'ora e mezza, arrivano, privato e pubblico. Bene, hanno fatto una campagna. L'acqua è preziosa, risparmia l'acqua. Manifesti per Firenze per 6 mesi, i cittadini fiorentini incredibilmente ci hanno creduto, hanno ridotto i consumi. 6 mesi dopo è arrivata una bolletta con su scritto: siccome i consumi sono ridotti del 9,5%, siamo costretti ad aumentare la bolletta perché si è verificato un mancato guadagno rispetto al contratto di servizio della società. La cosa incredibile è che bisognerebbe, fare un bando per le università di sociologia e capire come mai i fiorentini non hanno ribaltato gli uffici Publiacqua, ma hanno accettato una cosa che c'è pure scritta in bolletta. Non si sono inventati investimenti straordinari, hanno proprio detto: avete consumato meno acqua, noi dovete pagare di più. Ma soprattutto il contrario di pubblico è segreto, non è privato. Allora, più io riduco la parte del pubblico, più aumento la parte del segreto, della non conoscenza, della non trasparenza. Questa è la partita che sta dietro tutta questa cosa. Allora, noi con la battaglia sull'acqua, ma non solo sull'acqua, perché quello che vale per l'acqua vale per il territorio, vale per i beni comuni, vale per i rifiuti, vale per le grandi opere, vale per tutto ciò che ci appartiene, ci è stato sottratto. Noi abbiamo un enorme problema, non di presidiare la democrazia, di riconquistare la democrazia, perché la democrazia ci è stata sottratta. Allora il problema è esattamente ripartire da questo. Io credo che lo possiamo fare, perché? Perché vedo che l'Italia non è un paese pacificato, e non solo non è un paese pacificato, ma ci sono sempre più persone, reti, movimenti che cominciano a dire in prima persona: io sono parte della soluzione, del problema, divento parte della soluzione. E questa è la partita che abbiamo davanti. Io credo che questa partita la possiamo cominciare a vincere. Attenzione che sull'acqua i poteri forti sono spaventati. Hanno già fatto un comitato contro il referendum che annovera niente poco di meno che i vecchi ministri dei governi di centro-sinistra, i nuovi ministri dei governi di centro-destra, un blocco mediatico che si chiama La Repubblica, Corriere della Sera e Sole 24 Ore, e Federutility, che è la federazione di tutte le SPA miste di questo paese. Tra l'altro il paradosso è che loro pagheranno la loro campagna contro di noi. E siccome esiste il full recovery cost, cioè che tutto va in tariffa, noi paghiamo la loro campagna contro di noi, nelle nostre bollette, noi pagheremo anche tutto quello che loro spenderanno per dire che noi abbiamo sbagliato e stiamo prendendo in giro gli italiani. Quindi c'è una partita gigantesca. Però, come diceva Gandhi, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. E noi ci hanno ignorati all'inizio, poi ci hanno deriso, adesso ci attaccano, in primavera vinceremo. Grazie.